testa ce l'hai scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Ore 14:10 va in onda una nuova trasmissione dalle frequenze di questa radio 87.9, una nuova trasmissione che si colloca sulle orme di quella precedente, Terremoti, e che tenta di portare avanti lo stesso discorso, che è quello di stare vicino ai movimenti e ai comitati che si muovono sul territorio, di dare voce alle realtà che si occupano di tematiche ambientali e lottano contro la devastazione e il saccheggio del suolo. Il nome di questa trasmissione è Impatto.
Impatto è un nome che richiama parecchie cose, come l'impatto ambientale, l'impatto antropico sulla natura, l'impatto delle grandi opere.
Quindi una trasmissione che parla anche di chi si schiera contro le grandi opere, inceneritori e turbogas, centrali nucleari e consumo del territorio. Vogliamo dar voce con questa trasmissione a tutte quelle realtà che hanno anche una prospettiva di parlare di organizzazione sociale e di riparlare di riorganizzazione anche economica, in modo tale da portare un modello di sviluppo che non sia più basato sull'accumulazione e lo sfruttamento fino all'ultima risorsa, ma che sia compatibile con l'ambiente e il territorio di chi lo abita.
Nome della trasmissione è Impatto, che richiama sia l'impatto ambientale antropico sulla natura, l'impatto che hanno le grandi opere che devastano i territori, ma anche l'impatto che le lotte hanno e le resistenze hanno nel tessuto sociale e il tentativo di produrre un cambiamento all'interno di questo. Poi magari c'è anche l'impatto che ogni tanto le popolazioni hanno con le forze dell'ordine ed è una cosa, insomma, uno scambio reciproco di impatti. Insomma, dopo un altro piccolo stacchetto musicale, cominciamo con la scaletta vera e propria della trasmissione.
La scaletta di questa trasmissione prevederà di parlare di TAV, perché il 9 ottobre scorso c'è stata una grossa manifestazione molto imponente, 50.000 persone in piazza, quindi abbiamo una corrispondenza con una compagna del comitato di su. Poi parleremo un po' della vertenza di Albano contro l'inceneritore nella prospettiva del corteo che ci sarà il prossimo 23 ottobre nelle strade di Albano e dei Castelli Romani, per chiudere parlando di turbogas, una nuova turbogas che dovrebbe sorgere nel territorio di Colleferro, nella Valle del Sacco, già inquinatissima dall'inceneritore e da altri fattori inquinanti come industrie chimiche eccetera, e adesso c'è l'ipotesi di costruire una nuova turbogas, i cittadini non sono neanche stati avvertiti.
Sì, quindi la TAV il 9 ottobre c'è stata, diciamo, l'ennesima fortunatamente manifestazione riuscitissima del movimento No TAV. Manifestazione convocata per ribadire il no di tutta la Val di Susa al progetto di costruzione della linea ad alta velocità che attraverserebbe quei territori e che con tutti i lavori di trivellazione e la costruzione delle varie gallerie che attraverserebbero le montagne della zona produrrebbe infiniti danni a quel territorio. Territorio che, insomma, si è distinto per combattività contro questa grande opera inutile e dannosa. Inutile, insomma, lo spreco dei soldi per costruirla è evidente, dannosa perché appunto le trivellazioni e la costruzione delle gallerie e dei sovrappassi produrranno tutta una serie di conseguenze al territorio, dalle falde acquifere all'immissione alla composizione stessa delle montagne, che vede grandi concentrazioni di amianto al loro interno, che verrebbero poi, uscirebbero dalla montagna e insomma si riverserebbero, vuoi non vuoi, sul territorio stesso. E in più insomma la deturpazione di luoghi insomma che sono bellissimi e che vivono e insomma in cui le popolazioni vivono da molto tempo, senza insomma che abusino invece del luogo in cui vivono. Quindi una situazione di mobilitazione molto forte, che ormai va avanti da 15 anni e forse più, che ha visto vari passaggi che adesso non staremo qui a elencare, che sicuramente dallo scorso inverno ha avuto una ripresa. Lo scorso inverno c'è stata una lunghissima sequenza di mobilitazioni contro le trivellazioni, cioè tutti quegli atti fatti, tutte quelle operazioni di carotaggio del terreno per controllare insomma la natura del terreno e poter procedere insomma alla stesura di un progetto più completo. Questi carotaggi sono stati impediti con blocchi e picchetti, presidi, insomma come li vogliamo chiamare, appunto per impedire che le aziende potessero essere a conoscenza di come fosse il terreno e comunque per impedire materialmente un passaggio alla costruzione della TAV stessa. Noi abbiamo registrato una corrispondenza con una compagna da Torino, che insomma ci descriverà insomma la situazione e ci farà un piccolo riassunto di quello che è successo da quest'inverno ad oggi, e insomma andiamo con la registrazione.
Collegamento con Ermelinda del Comitato Popolare di Bussoleno, che ci farà un po' un resoconto delle ultime questioni riguardanti la TAV, gli ultimi aggiornamenti. Ciao Ermelinda.
Ciao, un saluto a tutti dalla Val Resistente, sempre un ottavo qui dalla Val di Susa.
Senti, ci vuoi raccontare com'è andata la manifestazione? Riuscitissima, direi, 50.000 persone abbiamo letto, che sono i numeri del 2005 più o meno. Insomma, è stato un grande exploit.
Sì, sono numeri del 2005, forse anche di più, visto che comunque è una manifestazione che si è svolta, diciamo, non sotto pressione di forze militari, come magari è capitato nel 2005, e che quindi aveva indotto anche persone che non partecipavano direttamente alla lotta e che però erano intervenute a seguito della repressione. Io direi che il dato più importante di questa manifestazione innanzitutto è che era presente anche una fascia, diciamo, di paesi e di località che prima erano un po' più tiepide rispetto alla lotta contro l'alta velocità, perché ricordo che nel 2005 il facciato coinvolgeva la parte qui si dice dritta della valle, cioè dove c'è il sole, mentre adesso coinvolge la parte inverso, cioè dove non batte tanto il sole. E quindi tutti quei paesi che prima partecipavano solo per solidarietà verso altri comuni, oggi sono interessati in prima persona, quindi possibilmente c'è un aumento della composizione delle persone che osteggiano questa ferrovia. E soprattutto anche una cosa che ci tengo a ribadire, c'è una forte presenza giovanile, mentre nel 2005 lo zoccolo duro della lotta TAV era rappresentato dalle generazioni che insomma dai 30 ai 60 anni, mentre oggi c'è una composizione abbastanza differente, cioè è rimasta ovviamente quella parte lì, ma si è arricchita di tutti quei ragazzi che comunque andavano magari alle elementari, alle medie, oggi sono studenti cresciuti delle scuole superiori oppure addirittura delle università, e che quindi si anche organizzano in maniera autonoma e partecipano attivamente alle manifestazioni. Poi questa manifestazione diciamo ha un legame col 2005, perché ha ricompattato tutti i settori, cioè sia quello istituzionale, quindi la comunità montana con all'epoca del corteo, cioè sabato scorso, con 24 sindaci che ufficialmente avevano approvato la delibera studiata all'interno della comunità montana, che dice no a questa opera, anche se poi in seguito, in questi giorni, ci sono state altre delibere, siamo quasi vicino a 30 comuni nella valle che hanno fatto delibere contro il TAV e in tutto sono 34 i comuni, quindi insomma rimangono alcuni comuni che sono gestiti dal centrodestra che continuano appunto a mantenere un dialogo e soprattutto anche una accettazione dell'opera. Per quanto riguarda per esempio il comune di Susa, che è uno di questi comuni che erano favorevoli alla TAV, poi hanno trovato da ridire, perché nel momento in cui è arrivato la possibilità di guardare il tracciato concretamente, la città di Susa verrebbe investita in maniera molto pesante da questo nuovo progetto e dal passaggio del treno, e quindi anche questo comune aveva dimostrato perplessità. Martedì c'è stata una riunione dell'osservatorio. L'osservatorio è questo strumento che si sono date le istituzioni di cui è presidente Virano, fautori dell'opera, che cercano di parlamentare con le istituzioni locali per avere praticamente il consenso. L'osservatorio serviva appunto a fare in modo che l'opera venisse fatta col consenso delle popolazioni. Questo progetto è fallito miseramente, ma giusto martedì si sono riuniti, invitando ovviamente tutte le persone, i sindaci soprattutto, che non sono attraversati dalla TAV, quindi quelli a cui diciamo un po' così non gliene potrebbe fregare di meno, però che sono quelli che la vogliono, perché sono quelli apparentati con le lobby che vogliono la TAV. E martedì, dato che non saranno più i camion a trasportare lo smarino, ma saranno dei nastri trasportatori, visto che i cantieri non sorgono accanto alle stazioni, e quindi questi nastri devono comunque arrivare in una stazione per poter essere trasportati via ferrovia. Sono 21 anni che sosteniamo le ragioni del no, non è che sono tanto cambiate. La cosa che forse più è cambiata è che all'inizio c'era un'attenzione e una paura rispetto agli aspetti sanitari. No, sì. Visto che le prime persone ad occuparsi di TAV, di questo progetto, già appunto 21 anni fa erano ambientalisti, quindi persone che facevano un discorso non riguardo all'aspetto economico, ma riguardo all'aspetto ambientale e sanitario.
Sì.
In questi 21 anni il movimento è cresciuto molto, la gente ha pensato non soltanto a quella che è la devastazione a livello appunto ambientale, di impatto ambientale, agricolo, della qualità della vita, dell'inquinamento, ma anche all'insostenibilità di quest'opera per quello che riguarda lo sperpero economico, lo sperpero di denaro.
Certo.
Perché la valle è già piena di infrastrutture che ne hanno comunque in qualche modo minato possibili altre soluzioni per trovare lavori compatibili con le persone, con l'ambiente.
Invece, per quanto riguarda i presidi che sono stati fatti per bloccare i sondaggi, se ci vuoi ricordare un po' come sono andati, l'esito, perché abbiamo letto che ci sono state anche delle richieste da parte delle aziende di danni nei confronti di insomma persone che fanno parte del movimento No TAV.
Le richieste di danni fanno riferimento al presidio di Susa, che è il presidio che fu messo a gennaio, quando doveva fare una parte dei sondaggi che sono necessari per loro per cominciare l'opera. È stato praticamente denunciato uno del movimento No TAV, un signore abbastanza noto che comunque è sempre presente in prima fila delle nostre iniziative, e poi una sindaca e un vice sindaco che erano lì a spiegare ai funzionari delle forze dell'ordine che non avremmo permesso il passaggio dei tecnici.
Si parla di cifre esorbitanti, 200.000 euro, 35.000 euro.
Sì, hanno chiesto una somma esagerata, che comunque insomma queste sono cose che per esempio non spaventano assolutamente la popolazione No TAV, perché
bene,
noi siamo in grado di fare collette per dire e anche estinguerli.
Altro aspetto che insomma si muove attraverso i canali della solidarietà è anche quello come mezzo che avete utilizzato per fermare i lavori, quello di comprare i terreni dove dovevano sorgere binari.
Sì, abbiamo fatto già l'anno scorso, avevamo comprato i terreni alla Maddalena, a Chiomonte, dove deve nascere il nuovo cantiere del tunnel, però loro ci hanno ripassato praticamente. Quindi il quartiere sorge accanto ai nostri terreni, così si è stati costretti a comprarne un altro che abbiamo acquistato una settimana fa e che tra sabato e domenica questi che vengono verranno attivati insomma, costruiremo il presidio, praticamente costruiremo un presidio nel cuore del cantiere, il che vuol dire che quando loro decideranno di venire a cominciare il cantiere dovranno sgomberare il presidio e i presidianti. È un po' quella che è stata la nostra performance già nel 2005, perché loro comunque hanno l'obbligo, quando vanno a requisire terreni privati o anche terreni comunali, hanno l'obbligo di una comunicazione, per cui noi di solito nel 2005, andò così, sappiamo per tempo quando e dove si sarebbero recati e li abbiamo sempre anticipati, mettendoci noi, insomma, è molto più facile resistere per non essere cacciati che cercare di stare in un posto già privilegiato delle forze.
Ebbene, insomma, dopo questo rapido riassunto della situazione su in Val di Susa e della ottima manifestazione che è stata fatta il 9 ottobre, insomma, ci ripromettiamo di ridare voce ai comitati NoTav nei prossimi mesi e per le prossime mobilitazioni che verranno, insomma, messe in campo contro questo sciagurato progetto di ferrovia ad alta velocità. Continueremo la trasmissione parlando, insomma, invece di un altro progetto che si sta per arrivare questa volta qua nella regione Lazio e precisamente nella zona di Colleferro, dove vogliono costruire una nuova centrale a turbogas. Ma ci risentiamo tra qualche minuto.
Sempre in diretta da Radio Onda Rossa 87.9, torniamo a parlare di un altro caso ambientale che ci riguarda da vicino, perché si trova nella nostra regione, è quello di Colleferro, nella fantomatica Valle del Sacco, una valle inquinata e avvelenata da numerosi stabilimenti industriali che hanno lasciato contaminato l'ambiente e diciamo una triste eredità a chi vive nell'area. Con l'allarme sanitario ancora nell'aria, Colleferro si prepara oggi ad ospitare un nuovo impianto inquinante. Si tratta di una centrale turbogas, un impianto per la produzione di energia elettrica che immette nell'ambiente sostanze inquinanti, polveri fini e ultrafini che si andrebbero aggiungere a quelle che già sono nell'aria di questa triste città. Triste per il destino che gli è capitato, perché Colleferro alle spalle ha un'eredità che parte dagli anni 50 e la vede centro di un polo industriale che, come dicevamo prima, ha contaminato aria, acqua e tutto quello che c'era intorno. Ora, il problema a Colleferro oggi è che la città, i cittadini si sono trovati alla fine della alla fine dell'iter di autorizzazione dell'impianto, senza che lo sapessero, con una minaccia da cui dovranno in qualche modo difendersi. Questo impianto sorgerà a ridosso dell'abitato, a 600 metri dalle prime case, a 2 chilometri dall'inceneritore e a, nelle strette vicinanze del polo industriale che ha avvelenato la valle. Quindi si aggiunge un altro pezzo a questo puzzle. Ora, la pratica è passata velocemente nei diversi uffici dove doveva passare, sotto silenzio la città si è trovata a confrontarsi con questo impianto. I cittadini, solo nel momento in cui le istituzioni avevano già dato il loro assenso all'impianto, si sono trovati a confrontare con questa realtà. Vi facciamo ascoltare una corrispondenza raccolta con una voce di Colleferro dal comitato della Rituvasa che si batte per la tutela della Valle del Sacco.
Centrale Turbogas e che i cittadini non ne sono stati informati. Vuoi raccontarci com'è andata questa storia?
È una storia che qui a Colleferro si ripete periodicamente. Sostanzialmente questa storia ha delle assonanze con quanto è avvenuto prima del 99 con gli inceneritori ed è, diciamo, emblematica di come le prassi è assolutamente possibile portarle avanti nella più completa e totale secretazione, dove ci sono vari soggetti coinvolti, chi più chi meno, certamente c'è una responsabilità dell'amministrazione locale, ma anche ovviamente dei soggetti superiori, quindi province e regioni, che rilasciano i pareri autorizzativi come il VIA e poi l'AIA, quindi la provincia di Roma in questo caso. La storia è che la società definita Secosvim, che detiene la proprietà dell'area industriale ed è controllata al 100% da Fiat Avio, stando al bilancio del 2008, quindi Fiat Avio è la società che fa satelliti, che è coinvolta nel progetto Vega. Questa società deposita il 20 febbraio del 2009 presso l'area di valutazione impatto ambientale della provincia di Roma, presso il comune di Colleferro e presso il comune di Artena, che è comune limitrofo, il progetto di questa Turbogas, che è una centrale da 20 megawatt e che secondo loro è in sostituzione di una vecchia centrale che esiste nei pressi di Italcementi. Noi abbiamo anche un cementificio che ormai da anni va assolutamente a gas, però è una centrale assolutamente più piccola, da circa 14 megawatt, quindi si sostituisce ad un impianto estremamente piccolo e che già produce in abbondanza in energia, perché il comparto non consuma attualmente più di 3,5 megawatt, quindi si sostituisce un impianto estremamente più potente. A questo punto, per legge, però, gli atti che dovrebbero essere consultati entro 60 giorni non vengono resi pubblici, quindi né il comune di Colleferro sul suo sito, né in consiglio comunale, né in qualunque sede dà notizia, come dovrebbe fare di legge, a tutti i cittadini, alle associazioni, ai soggetti interessati, per portare le loro conoscenze al tavolo della decisione AIA, in sostanza.
Certo.
Ed è stato un iter molto molto veloce, perché il 20 febbraio, come dicevo, c'è il deposito, il 27 maggio si avvia l'iter autorizzativo ed estremamente il 23 novembre 2009 praticamente con tutte le prescrizioni si passa all'AIA, quindi all'autorizzazione quella esecutiva, e non ci risulta che neanche sia stato dato a mezza stampa alcun avviso di questo genere. Non solo, ma nel frattempo in consiglio comunale il sindaco ha continuato a dire che non c'era assolutamente alcun presupposto per costruire la Turbogas, perché il progetto originario, quello da 800 megawatt, era stato bocciato e quindi non c'era, diciamo, ho omesso, diciamo, questa verità, come l'hanno messa sostanzialmente tutti.
Anche perché alcuni mesi prima il sindaco aveva rassicurato la cittadinanza dicendo che in nessun modo avrebbe dato assenso a questo impianto, o sbaglio?
Certo, ma c'è di più, cioè perché nel frattempo, in questo tempo, c'è stata come una fretta nel, come dire, deviare l'occhio, nel senso che si sono cominciati tutta una serie di procedimenti per dare delle approvazioni ad espansioni edilizie nell'area stessa. Ma poi, quando si parla del quarto chilometro, senza fare alcuna riflessione, anche in merito al fatto che lì, immediatamente, a meno di a 300 metri, poco più, c'è una produzione esplosivistica, quella che è di Simmel, d'accordo? E che, certo. Quindi ci si ritrova sostanzialmente oggi un'area militare, come se una base NATO fosse al centro di una attuale e futura cittadina. Cioè, certo. Quindi siamo di fronte al paradosso dei paradossi.
L'ASL locale cosa dice riguardo a questo impianto?
Tutti questi procedimenti non c'è.
L'ASL non ha dato un parere in merito a questi procedimenti?
No, l'ASL non è stata chiamata. Cioè, la cosa illegale è che, tra l'altro, non sono stati chiamati. I cittadini assolutamente no, i cittadini associati non se ne parla assolutamente, ma non è stata chiamata neanche l'ASL a quel tavolo concertativo per l'approvazione in merito alla turbogas.
A quel tavolo era presente anche il sindaco?
Ma il comune certo che è presente, perché il comune poi di fatto ha ratificato questa autorizzazione chiedendo una specie di controbilanciamento, diciamo, ambientale, sostanzialmente chiedendo che sia istituita un'area di un ettaro a bosco.
Quindi il sindaco prima ha rassicurato i cittadini dicendo che l'impianto non sarebbe stato mai realizzato e esatto. Poi ha dato il suo assenso alla realizzazione dello stesso.
Esatto.
Ora però i lavori sono stati bloccati della centrale, c'è una sospensione di 7 giorni.
In realtà, cioè, per riaprire, perché il nostro obiettivo, cioè, ci sembra che ci siano tutti i presupposti per riaprire i termini della questione, ma se il sindaco... E se la provincia a questo punto, insieme al sindaco, non fa un blocco vero dei lavori, motivandolo con accertamento delle documentazioni e quant'altro, in realtà il tavolo di discussione non si riapre. Cioè, oggi il sindaco sta facendo semplicemente una commedia, perché ha detto sospendo i lavori per una settimana o 15 giorni, però di fatto non c'è un fermo lavori. Discussione. Quindi noi siamo di fronte, diciamo, noi come rete oggi e come ambientalisti possiamo solo tentare di fare una procedura di infrazione da parte della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, e considerando il fatto che c'è una violazione della Convenzione di Aarhus e altri documenti e protocolli, e per chiedere poi nella sostanza che il danno erariale sia in questo caso risarcito dai singoli responsabili, cioè perché attualmente peraltro se il Comune di Colleferro fa un fermo lavori, la società termica rivendica il danno per il fermo cantiere, e quindi, diciamo, col soldi di tutti i cittadini noi andiamo a pagare l'incompetenza o la malafede dei nostri amici.
Quindi chiudiamo questo intervento di questa compagna da Colleferro, qualche minuto, e continuiamo la trasmissione con la situazione dei rifiuti e dell'inceneritore di Albano.
Spese male con l'inferno. prigioniero, prigioniero, prigioniero della tua realtà, prigioniero, prigioniero.
Il tempo è dei filosofi,
la casa è di chi l'abita, è un dire chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora, la casa è di chi l'abita, è un dire chi lo ignora, il tempo è dei filosofi.
E torniamo con Impatto a parlare della vertenza di Albano, dell'inceneritore di Albano, un inceneritore che vorrebbero costruire nella zona nella quale sorge anche una discarica, Roncigliano, che è appunto il comune di Albano. Raccontiamo a grandi linee un po' quella che è la storia dell'inceneritore per far chiarezza per le persone che comunque non la conoscono esattamente, anche se da questi microfoni ne abbiamo già parlato moltissimo. La questione sorge, parte nel 2007 con una lettera dei sindaci dei Castelli Romani che fanno richiesta alla Regione Lazio di costruire questo impianto. Ovviamente tutte le decisioni riguardo queste grandi opere vengono prese, almeno per questo tipo di impianti, a livello regionale, poi appoggiate da quelle provinciali. Quindi la grande macchina di costruzione è stata portata avanti poi a livello di iter burocratico amministrativo da parte della Regione Lazio, allora capitanata dal presidente Marrazzo, che con il piano rifiuti regionale del 2008, giugno 2008, non solo aumenta gli impianti di Malagrotta e quelli di Colleferro e quello di San Vittore, ma propone di costruire un altro inceneritore nella zona di Roncigliano. La prima valutazione di impatto ambientale per questo impianto è stata negativa, quindi non permetteva la fattibilità del cantiere, non permetteva di iniziare i lavori. Con degli artifici che non stiamo qui a dire perché sarebbe troppo lungo, comunque nel giro di pochi mesi la valutazione impatto ambientale, la via è stata convertita a positiva e quindi ha sbloccato il primo ostacolo che si era incontrato nel costruire questo impianto. Sono seguite Sono seguite le conferenze dei servizi di aprile 2009, nella quale la regione e la provincia si sono riunite per deliberare appunto sull'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che era l'ultimo documento necessario a livello burocratico amministrativo per costruire l'impianto. In quella sede la ASL locale non si è presentata, pur dando un parere negativo però all'impianto.
Sì, la ASL locale non si è presentata e, come ci ricordava la compagna di Colleferro nell'intervista precedente, che anche nel caso della questione di Colleferro la ASL non è stata chiamata o non si è presentata. Pratica abbastanza diffusa in tutta la regione, quella di non convocare oppure di non partecipare da parte delle ASL a questo tipo di riunioni, perché vuoi o non vuoi dovrebbero comunque, dati alla mano, esprimere sempre pareri negativi alla costruzione di questo impianto, perché la Regione Lazio e i siti dove la maggior parte delle volte si costruiscono questi impianti sono già notevolmente inquinati, e quindi, dati alla mano che le varie ASL hanno, già sanno che insomma la situazione è compromessa e quindi non bisogna aggravare la situazione, e quindi, come escamotage, non partecipano alle varie conferenze dei servizi, rilasci dell'AIA, valutazioni di impatto ambientali e quant'altro.
Sì, fatto questo, ad agosto l'AIA è stata praticamente messa, quindi è stato scritto questo documento e firmato. Il 13 agosto 09 ancora il presidente della regione Marrazzo, diciamo con tutta la sua equip, ha emesso questo documento che ha effettivamente concluso l'iter burocratico amministrativo permettendo di costruire il cantiere. Ad oggi insomma rassicuriamo che il cantiere ancora non è partito, per fortuna, per la tanta opposizione popolare che è stata fatta e portata avanti dai cittadini del luogo, soprattutto dal coordinamento contro l'incendio di Albano, che ha permesso praticamente di prolungare fino ad oggi i tempi, fino al giorno insomma prossimo venturo del 27 ottobre, nel quale si esprimerà il TAR Lazio rispetto a questa questione, perché molti comitati insieme al coordinamento hanno presentato una serie di ricorsi. C'è stata già una prima udienza, ma che è stata rimandata. Questa sarà l'udienza nella quale crediamo che il TAR si esprima, se non in maniera definitiva, però comunque comincia a entrare nei dettagli. I ricorsi, per l'esattezza, sono tre, e quindi insomma la data del 27 diventerà una sorta di spartiacque, perché se il TAR deciderà di bloccare l'impianto sicuramente sarà una piccola vittoria, non definitiva, ma sarà una vittoria rispetto alla possibilità di bloccare la costruzione di questo inceneritore. Se il TAR Lazio invece darà il via e quindi permetterà di costruire il cantiere, sicuramente inizierà una nuova fase che sarà molto più difficile, perché poi ci sarà da contrastare proprio materialmente i movimenti delle ruspe e la costruzione del cantiere. Per questo è stata indetta una manifestazione il prossimo 23 ottobre, che è un sabato pomeriggio, indetta dal coordinamento contro l'inceneritore, una manifestazione che sfilerà per le vie dei Castelli, da Albano fino a Genzano, come è già successo in precedenza, proprio per dar voce, dare appunto maggior risalto alla contrarietà in questo momento così importante, nel quale a distanza di una settimana neanche dalla manifestazione ci sarà il TAR che si esprime su tutta questa questione.
Sì, diciamo che poi il percorso così lungo da Albano Genzano è anche per lanciare un segnale che la questione dell'inceneritore non è una questione del comune che lo ospita, come la discarica non è un problema del comune che ospita la discarica, ma è sicuramente un problema di tutti i comuni che sversano la propria immondizia dentro la discarica, e poi di tutte le popolazioni che, per un raggio abbastanza ampio che viene di solito quantificato in una trentina di chilometri, verranno esposte alle polveri di questo arnese. Polveri che logicamente, per com'è la conformazione del territorio, cioè in collina, dalla valle andranno a salire verso appunto i castelli, e quindi investiranno sicuramente il comune d'Albano, il comune di Ariccia, il comune di Genzano, il comune di Castel Gandolfo, e forse anche più su, noi non lo sappiamo, però insomma questo è il dato. E quindi insomma allargare la mobilitazione, perché non è un problema comunale o di Orticello da difendere, ma una questione sicuramente più ampia, e noi cerchiamo insomma di allargarla al quanto più possibile, prima di tutto da chi ne è coinvolto materialmente e politicamente, e poi insomma a tutti quelli che si sentono sensibili e vogliono impedire questo scempio.
Sì, proprio a questo proposito, una delle cose che è stata fatta è stata quella di poi far pressione sulle amministrazioni locali, che non significa poi andare a comunque mendicare qualcosa dalle amministrazioni locali, ma comunque imporre invece quella che è la volontà popolare sulle amministrazioni locali. E qualche dato insomma si è raccolto positivo, perché ad Albano in particolare c'è stato un cambio di giunta, adesso c'è al comune il PD che si è schierato, diciamo almeno per adesso a parole, apertamente contrario all'inceneritore, e ha anche fatto delle cose più pratiche, come quella di appoggiare il ricorso al TAR audiomandum dei vari comitati che faranno ricorso del 27, come dicevo prima, e insieme ad Albano hanno fatto lo stesso passo, quindi quello di appoggiare il ricorso al TAR e nominare anche un'avvocatessa unica per tutti, sempre per il ricorso al TAR. Gli altri comuni sono quelli, oltre Albano, di Ariccia, di Genzano, di Rocca di Papa e di Castel Gandolfo. Quindi, rispetto agli anni precedenti, nei quali i consigli comunali ignoravano completamente la situazione dell'inceneritore, ad oggi qualcosa sta cambiando, ad oggi si parla molto di più per le strade e per i paesi di questa problematica, ci sono molte più persone che sono convinte in un trattamento a freddo dei rifiuti, in un riciclaggio spinto, in una raccolta differenziata porta a porta, e che capiscono che questo inceneritore è davvero nocivo.
Sì, insomma, poi ricordiamo che fortunatamente insomma i comuni che si sono associati nel ricorso ad adiuvandum, però sono anche gli stessi che non più di qualche anno fa, insieme al famigerato sindaco di Albano e adesso assessore regionale all'ambiente Mattei, avevano fatto la lettera che richiedevano questo impianto sul nostro territorio.
Esatto.
Quindi
proprio
magari si sono ricreduti in alcuni di questi comuni, a maggio ci saranno anche le elezioni, quindi la spinta popolare li ha costretti insomma a ricalibrare la loro posizione. Però logicamente non ci scordiamo del passato recentissimo che poi questi stessi uomini politici hanno messo in campo, e cioè il fatto che poi il progetto è arrivato, quindi insomma le responsabilità sono parecchie, e
anche
non
sulla discarica poi hanno molte responsabilità, perché lì dicevamo c'è una discarica ormai da decenni, e comunque la gestione pessima che c'è stata fino a questi anni è da addossare ai comuni vari che si sono susseguiti. Adesso vedremo il nuovo comune quello che farà, però come diceva prima Paolo, sicuramente non è una cosa nuova, diciamo, questa che i sindaci sono a favore dell'inceneritore, anzi è stato sempre così, e se oggi stanno cambiando idea è proprio perché la popolazione intera si sta muovendo in un'altra direzione.
Sì, quindi magari insomma sabato 23 alle 15 Piazza Mazzini, Albano Laziale, c'è la manifestazione. E noi ricordiamo l'appuntamento e poi sicuramente faremo un approfondimento sulla questione dei rifiuti a livello regionale nelle prossime trasmissioni, proprio perché poi in questi mesi su tutta la regione sono partiti i progetti di ampliamento delle discariche di tutto il Lazio. E la giunta Polverini si appresta a riscrivere il piano regionale dei rifiuti che era stato fatto da Marrazzo, quindi nei prossimi mesi ci saranno probabilmente grosse novità su tutta la questione che investiranno tutta la regione, non soltanto i Castelli Romani. E niente, quindi sabato 23 a ore 15 Piazza Mazzini, Albano.
Ci passione.
Termina qui l'appuntamento con questa nostra neonata trasmissione. Ricordiamo il nome che è Impatto, ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici e in chiusura ricordiamo i contatti per comunicare con questa radio. Il nostro sito internet www.ondarossa.info, l'email ondarossa@ondarossa.info e infine il conto corrente postale per sottoscrivere questa radio, che è 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00 185. Un saluto dalle voci di questa radio, alla prossima volta.
Down, could never get me down. Hypocrites and vipers around, they try to push me to the ground. Them can't get me down, could never get me down. I praise the one who wears a crown, the one who sits on David's throne. Now, today for you, tomorrow for me, that's how it goes. Sometimes you win, sometimes you lose, you better know. Life is a cycle, naturally, that's how it flows. I am an overcomer, so I can't be overthrown now. Every day I give you thanks and praise, for he's the one who give me length of days. When I'm timid, he makes me brave to fight against those who try to put me in a grave. Them can't get me down, could never get me down. Hypocrites and vipers around, they try to push me to the ground. Them can't get me down, could never get me down. I praise the one who wears a crown, the one who sits on David's throne. Them up enemy, can't study me, for no reason at all they criticize me. They can't trouble me, neither worry me. Protected by the power of the Trinity, I'm like a seed planted in fertile soil. I bear good fruit and you know that can't spoil. But it's a bubble and food, it's a boil. I'm a survivor, I tell you.